Buonasera a tutti. Come di consuetudine invochiamo il dono dello Spirito Santo, pagina 75. Manda, Signore, il tuo Spirito che rinnovi la faccia della terra, che la Chiesa ritrovi giovinezza e diffonda nel mondo l'amore. Dacci un cuore nuovo nella libertà, donaci la tua forza per risorgere. Manda, Signore, il tuo Spirito che rinnovi la faccia della terra, che la Chiesa ritrovi giovinezza e infonda nel mondo l'amore. Proseguiamo la nostra preghiera alternandoci in questo tratto di salmo che loda la parola di Dio. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. Bene, dopo l'introduzione che abbiamo fatto la scorsa domenica, ci addentriamo nel Decalogo. Questa sera consideriamo il primo e più importante di tutti i comandamenti. Noi nel Catechismo siamo soliti dire: Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Gesù Cristo ha condensato la legge di Dio in questo grande comandamento: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. E così comprendiamo che i comandamenti sono stati dati per amore e vanno osservati per amore, altrimenti diverrebbe una legge di schiavitù più che di libertà. Qual è il fondamento del primo comandamento? Il fondamento del primo comandamento è questo: il fatto che noi siamo creature, non siamo Dio, ma siamo fragili esseri umani. Siamo stati creati per amare Dio. Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e chiamati in Cristo all'incontro con il Dio vivente. Il primo comandamento ci comanda, scusate il giro di parole, di vedere Dio soltanto come Dio e non altri esseri da adorare come Dio. Non i partiti, non le ideologie, non i potenti di questo mondo, e neanche la superbia orgogliosa diabolica che fin dall'inizio aveva suggerito ai progenitori: sarete come Dio. Dio è uno solo e va appunto adorato per quello che è. Ho detto prima dal Catechismo, c'è una formula sintetica, ma il libro dell'Esodo descrive così il primo comandamento: Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. E ancora Gesù dice, sta scritto: adora il Signore Dio tuo a lui solo rendi culto. Se fate caso e leggete il libro dell'Esodo, soprattutto il capitolo che è indicato qua, che è il capitolo 20, il titolo dei comandamenti, Io sono il Signore Dio tuo, ritorna quasi come un ritornello stancante. Ma è proprio lì il segreto dei comandamenti. E come d'altra parte la parola Padre sorregge tutta la preghiera del Padre nostro. In questo Io sono il Signore tuo Dio, c'è tutto quello che Dio per primo ha fatto per il suo popolo e per noi. Dirà San Giovanni, non siamo stati noi ad amare Dio, è Lui che ci ha amato per primo. E Israele ne ha fatto l'esperienza concreta di questa unicità di Dio proprio attraverso il momento dell'Esodo, lo ricorda anche Dio. Sono io che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù, e vi ho reso una proprietà privata, possiamo dire, dell'unico Dio. C'è sempre qualcuno che ci precede nell'osservanza dei comandamenti, e questa è la potenza di Dio. Mi ricordo mia mamma poverina, mi diceva: Tu sei sacerdote, ma ricordati che io sono tua mamma. Per dire che c'è sempre qualcuno da cui noi dipendiamo, evidentemente. In questo senso, questo qualcuno che ci precede in tutto e per tutto è l'unico Dio. E Israele appunto ha capito, ha scoperto che c'è un solo Dio, in modo particolare nell'evento grandioso e memorabile della liberazione dalla sua schiavitù nel paese di Egitto. E questa memoria è sempre stata radicata nel popolo di Israele. Pensate che è già un mistero che Israele adorasse un solo Dio, quando era circondata in lungo e in largo da potenze straniere che erano idolatre, politeiste. E il fatto che questo misero popolo insignificante, perché Israele non contava niente, era quattro tende di pastori o poco più, il fatto che questo popolo abbia custodito il fatto che Dio è uno solo e va adorato perché è uno e non ce ne sono altri, è già un fatto miracoloso. Potremmo dire quasi una prova lampante dell'esistenza di Dio, perché ci bastava poco che anche il popolo di Israele dimenticasse questa grande realtà e si desse all'idolatria. Questo l'ho letto in un bellissimo libro, secondo me. È un libro di 600 pagine, quindi ci vuole tanta pazienza per leggerlo. Ma si intitola Dio, la scienza e le prove. E un capitolo di questo libro è proprio dedicato al fatto che Israele adori soltanto e solo un unico Dio. Quando non capite, alzate la mano che dopo nella risposta capite ancora meno. No, scherzo. Questo è importantissimo da capire. Io sono il Signore tuo Dio, perciò non avrai altri dei o altro Dio di fronte a me. E in questo comando, che è il primo, sono nascoste, diciamo così, e sono gli strumenti adatti per osservare il primo comandamento, e sono le tre virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, senza delle quali noi non potremo adorare l'unico Dio. Sapete che si chiamano teologali queste virtù perché ci sono state regalate da Dio nel momento del nostro battesimo, e sono attraverso queste virtù, queste disposizioni interiori, noi siamo in grado di osservare il primo comandamento. La fede vuol dire aderire con tutto il cuore e con tutta la mente a ciò che Dio ci ha rivelato per la nostra salvezza. San Paolo parlerebbe di obbedienza della fede, cioè dobbiamo sottostare con tutto noi stessi a ciò che il Signore ci ha fatto conoscere per la nostra salvezza. Questa è la prima delle virtù, e direi che è già bello che noi viaggiando nell'oscurità della vita, siamo illuminati da questa luce che è la fede. Non conoscendo Dio visibilmente, siamo invitati e spinti a credere nella sua unicità proprio attraverso la virtù della fede. C'è quella bella poesia di Trilussa, no? Bisognerebbe dirla in romanesco, magari Maria Rita, che vieni dal sud, potresti recitarla tu, dove c'è uno che smarrisce la via e si trova in un bosco, non sa più dove andare, la direzione da prendere, e si presenta davanti a questo tale una vecchietta cieca, lo prende per mano e lo conduce verso la meta sospirata. A un certo punto Trilussa dice: ma come farà questa vecchietta cieca che non ci vede a portarmi alla meta? E questa vecchietta risponde, lo prende per mano e gli dice: andiamo avanti e vedrai che arriviamo. Conclude Trilussa: questa vecchietta cieca era la fede, che non ci vede ma ci vede anche molto bene, nel senso che noi la fede è luminosa ma nello stesso tempo è oscura, perché non abbiamo le prove immediate di quello che crediamo, ci fidiamo appunto di questa grande realtà. Il Catechismo elenca anche quali sono i peccati contro la fede e dice: il dubbio volontario o il dubbio involontario. Il dubbio volontario è quello che dice: ma non ci credo proprio, oppure che sia proprio vero così come ci viene proposto dall'insegnamento della Chiesa, dalla Sacra Scrittura. Il dubbio involontario è un po' quello che abbiamo tutti, nel senso che camminando nell'oscurità qualche volta ci viene anche un punto di domanda. Naturalmente il dubbio, se non è coltivato, non è un peccato, può diventare anche motivo di approfondire la fede e di una ricerca ulteriore. Uno che va avanti senza farsi delle domande può darsi che sia anche una persona superficiale. Uno invece che si interroga proprio perché ha la coscienza che vuole sapere di più, questo va bene. Oppure l'incredulità, nel senso che è dettata più delle volte anche dalla noncuranza, dalla trascuratezza, dal non voler metterci del proprio per arrivare a credere, alla fine si arriva ad essere del tutto increduli. Poi il Catechismo elenca anche passi più gravi: l'eresia, l'apostasia e lo scisma. Che cosa sono questi peccati contro il primo comandamento? L'eresia vuol dire negare direttamente una verità della fede. Per esempio, io non credo nella Madonna assunta in cielo, oppure io non credo nella presenza reale di Cristo nella Santissima Eucaristia. Questa è un'eresia. Eresia vuol dire in greco una scelta, scegli una parte però lasci da parte tutte quelle altre. Poi c'è l'apostasia, che vuol dire il rinnegamento della fede. Qualche volta riceviamo noi parroci delle lettere per cui le persone vogliono sbattezzarsi. Certo, si fa una riga e si dice: questa persona non vuole più essere battezzata, anche se il battesimo non si può cancellare evidentemente. Però l'apostasia è il peccato più grave contro il primo comandamento, vuol dire rinnegare la fede, non voglio più saperne né di Dio né della religione né dei sacramenti. E sapete che la persona che si fa sbattezzare poi non può più accedere, diciamo, ai sacramenti, non può ricevere un funerale in chiesa cattolico, proprio perché ha eliminato dalla sua vita la realtà di Dio. Invece lo scisma è la separazione di una persona o di un gruppo dalla comunione con il Papa, cioè scisma vuol dire si slega la vita o la vita di una comunità dall'autorità del Papa. Per esempio i nostri fratelli ortodossi o protestanti oggettivamente sono scismatici perché non riconoscono più l'autorità del Papa come successore di Pietro. L'altra virtù è quella della speranza. Siccome Dio ha promesso, certamente manterrà le sue promesse, e la speranza tiene vivo il cammino verso il compimento delle promesse. Possiamo dire, la fede dice la meta è sicura, la speranza ti dice coraggio, c'è da camminare ma ce la farai. Questa è la virtù della speranza. I peccati contro la speranza sono la disperazione, che vuol dire sono convinto che Dio non mi salverà a causa dei miei peccati, dispero nella salvezza. E questa è stata un po' la vicenda anche di Giuda, no? Perché Pietro si è pentito e ha pianto amaramente. Di Giuda invece si dice che è stato preso dalla disperazione, cioè non pensava che Cristo, se avesse chiesto perdono, avrebbe perdonato anche il suo tradimento. Il peccato opposto è la presunzione. Uno cioè che presume di essere salvato senza i propri meriti e senza la grazia di Dio. È il peccato di presunzione. Oppure ha un altro versante, questa presunzione, è quello che di dire tanto Dio è buono, alla fine mi perdonerà. Sono i due eccessi, no? La disperazione e la presunzione di salvarsi senza merito, oppure di approfittare, diciamo così, dell'infinita bontà di Dio. Un po' questa seconda parte è il peccato che va di moda. Tanto Dio nella sua infinita misericordia sicuramente, sì certo, lo dice anche il Papa, ma il Papa parla anche del diavolo e delle tentazioni e dell'inferno, e sicuramente Dio è infinitamente buono, però non dobbiamo adagiarci dicendo che tanto alla fine ci si salva tutti. Bene, vedo che siete attenti e molto bravi. La terza virtù è quella della carità, cioè dell'amore. Dio ci ama e noi dobbiamo rispondere al suo amore con altrettanto amore. Anzi, la definizione più bella che la Sacra Scrittura dà di Dio è proprio questa: Dio è amore. I peccati contro la carità possono essere, come dice il Catechismo, l'indifferenza, cioè uno che vive come se l'amore di Dio non ci fosse, va bene, è indifferente e superficiale verso questa grande realtà. Oppure l'ingratitudine di chi tralascia o rifiuta di riconoscere e di ricambiare l'amore di Dio. Tante volte noi siamo pronti a domandare a Dio, meno pronti a ringraziarlo anche per il suo amore, per la sua presenza e per i suoi interventi. Poi afferma il Catechismo, altri peccatucci contro il primo comandamento possono essere l'accidia, sapete che è la pigrizia spirituale. Quando si dicono i sette vizi capitali, se arriva l'accidia, che cos'è l'accidia? Qualche cosa di acido. E invece è la pigrizia, cioè non voglio impegnarmi un pochettino nel cammino spirituale. Il più grave di tutto, dice il Catechismo, è l'odio verso Dio. E questo è proprio il demonio che ce l'ha dentro e non può far meno che odiare Dio e mettere di traverso il cammino del credente invece che vuole mettersi alla scuola di Dio. Io sono il Signore tuo Dio. Il secondo passaggio ce l'avete anche sulla scaletta: solo al Signore Dio tuo ti prostrerai. E sono tutte sfaccettature del primo comandamento. Vuol dire che noi dobbiamo inginocchiarci e prostrarci soltanto davanti a Dio e non alle creature. E ci sono diversi modi per mettere in pratica anche questa parte del comandamento. Il Catechismo ne elenca qualcuno: l'adorazione, la preghiera, il sacrificio, le promesse e i voti. L'adorazione è l'atto principale con cui noi osserviamo il primo comandamento. Parte dal fatto che noi siamo miseri, poveri. Il mettersi in ginocchio e il prostrarsi davanti a Dio è l'atto di culto più importante che possiamo fare. Sapete che l'adorazione si deve rendere soltanto a Dio. Quando parliamo, per esempio, della Madonna dei Santi, si parla di venerazione. La venerazione è meno dell'adorazione, perché anche la Madonna non è una divinità, è una creatura eccezionale, santa e scelta da Dio, però Dio è solo Dio e solo Lui si deve adorare. Anzi, il più bell'atto di adorazione l'ha fatto la Madonna quando ha cantato il Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Quando noi preti veniamo consacrati preti, forse l'avete visto ancora, ci sdraiamo per terra, ci prostriamo mentre si cantano le litanie dei santi, per dire davanti a Dio siamo un nulla e tutto quello che ci viene regalato è dono di Dio e non certamente nostro merito. L'adorazione, la preghiera, che non è soltanto la preghiera vocale, ma soprattutto la preghiera del cuore, e è l'elevazione della nostra anima verso Dio, come amava chiamarlo Sant'Alfonso Maria de Liguori. La preghiera che può essere una preghiera di domanda, una preghiera di supplica, una preghiera di ringraziamento, una preghiera di aiuto, tante sfaccettature con le quali noi onoriamo il primo comandamento. Il sacrificio è il dire, per esempio, Signore, non ho voglia di fare questa cosa, però la faccio come un sacrificio e te la offro. Oppure devo incontrare una persona che proprio la mi sta sulla gola, faccio un sacrificio. E naturalmente il sacrificio più grande l'ha fatto Gesù quando è morto sulla croce per i nostri peccati, e quello è l'unico e perfetto sacrificio. Ma anche noi, con i nostri piccoli o grandi sacrifici quotidiani, onoriamo il primo comandamento. Un altro aspetto che elenca il Catechismo sono le promesse e i voti. Sapete che le promesse le facciamo anche noi. Per esempio, le promesse del battesimo, le promesse della cresima, le promesse del matrimonio, le promesse dell'ordinazione sacerdotale. E queste naturalmente vanno mantenute proprio per dar gloria a Dio. I voti sono un po' forse andati un po' in disuso, una volta erano un po' più in auge. Per esempio, faccio voto che se il Signore mi concede questa grazia faccio costruire un capitello alla Madonna. Oppure faccio voto che se questa persona che ho vicino guarisce faccio un pellegrinaggio alla Madonna di Lourdes o di Fatima. Anche i voti sono mezzi con cui appunto noi adoriamo il Signore. La Chiesa pone davanti, per esempio, quelli che sono i voti evangelici, no? La povertà, la castità, l'obbedienza, alla quale i religiosi e le religiose sono tenuti ad avere e a mettere in pratica. Andiamo un po' avanti e guardiamo all'altro aspetto del comandamento: non avrai altri dei di fronte a me. E questo appunto ci proibisce di considerare Dio ciò, di non considerare Dio ciò che Dio non è, per esempio le creature o altre cose. Il modo particolare per seguire questa parte del comandamento, ho detto evitiamo ciò che non è Dio. E soprattutto il catechismo ci mette davanti alcune realtà per cui noi potremmo peccare contro questo aspetto: la superstizione, l'idolatria, la divinazione e la magia. Poi c'è l'irreligione e l'ateismo. Andiamo un po' per ordine. Cos'è la superstizione? La superstizione è caricare di significato religioso alcune pratiche che di per sé sono buone, ma possono anche diventare cattive. Faccio un esempio. Se uno per scongiurare un pericolo si fa 7 volte il segno della croce, oppure si carica di 10 rosari da mettere al collo, oppure quando vediamo anche certi giocatori di calcio, no, che fanno un segno di croce così per scaramanzia all'interno della partita, di per sé il segno è buono, ma può diventare anche superstizioso. Per non parlare poi di chi dice che è il gatto che attraversa la strada e meglio che torna a casa perché le benedici, no, faccio un incidente. O passare sotto la scala o spaccare il spello in una data giornata, tutto va storto. Superstizione che tolgono naturalmente l'aspetto che è Dio che governa il mondo, non è mica il gatto nero o il cornetto napoletano che ti appendi alle orecchie, è Dio che governa il mondo, evidentemente. L'idolatria viene chiamata anche politeismo, cioè chi adora realtà che non sono Dio. Naturalmente qua ci sono dei popoli che non hanno mai conosciuto la verità, quindi il Signore porterà pazienza e li richiamerà a suo tempo alla vera adorazione. I salmi nella Bibbia prendono in giro coloro che sono politeisti, diciamo. Politeisti vuol dire più divinità. Un salmo dice: hanno occhi queste statue e non vedono, hanno orecchie e non sentono. Hanno mani e non palpano, li mettono su una barella e li portano in giro questi idoli dove vogliono, quindi non sono Dio. Vi ricordate la grande sfida che il profeta Elia ha fatto sul Monte Carmelo, lui da solo e 400 sacerdoti di Baal, questa divinità alla quale sacrificavano anche i bambini e le persone. E a un certo punto dice Elia, vediamo chi è il vero Dio, se i vostri o se il Dio di Israele. E mettono lì davanti un sacrificio, invocando che venga giù un fuoco dal cielo e consumi questo sacrificio. Allora ci sono questi sacerdoti che saltano dalla mattina alla sera, invocando Baal, Baal, ascoltaci. E Elia li prende in giro, gridate più forte, forse è in viaggio, forse questo Dio sta dormendo, magari se alzate la voce vi ascolterà. A un certo punto lui invoca l'unico Dio, viene giù un fuoco dal cielo, consuma acqua, sacrificio e tutto, e capiscono che c'è un solo Dio in Israele. Poi c'è la superstizione, abbiamo parlato di idolatria, la divinazione e magia. Direte che queste cose sono un po' del passato, non è vero. La divinazione e la magia è il tentativo di capire il lato oscuro delle cose o comunque di penetrare nel mistero con le nostre sole forze. Magari consultando oroscopi, sensitivi, maghi. E siccome noi abbiamo davanti una barriera che ci piacerebbe conoscere l'invisibile o il futuro, chi è che non, a chi non piace diciamo, sfondare questa barriera. Pensate anche, per esempio, vengono in mente delle persone che hanno perso tragicamente i figli, che si rivolgono a dei sensitivi per sapere dove sono, che cosa fanno, per avere delle risposte, diciamo, a questo dolore lancinante. Ecco, naturalmente nessuno ha il potere di dire qualche cosa dell'aldilà. Il più delle volte è il diavolo che suggerisce queste cose, e sicuramente non sono voci che vengono dall'aldilà, come anche l'evocare i defunti perché ti dicano qualche cosa. Dice la scrittura: tra noi e voi c'è un grande abisso e non si può comunicare come comunichiamo noi, si può comunicare soltanto per mezzo della fede, della preghiera, del sacrificio della messa. Della? Natuzza Ebola si chiama, sì. Ci sono delle persone che hanno ricevuto dei doni particolari da Dio. Pensate che Padre Pio sapeva leggere nei cuori, aveva anche il dono della bilocazione, però non sono fenomeni, diciamo, dell'aldilà, soprannaturali. Sono delle grazie che il Signore ha fatto per aiutare altre persone a vivere bene la loro fede. Ma nessun mistico si mette, diciamo, al posto di Dio. Sono strumenti che il Signore ci ha dato per chiarire certe cose. Per esempio, alcuni mistici parlano anche delle anime del purgatorio, nel senso che hanno avuto delle visioni particolari, ma no, non sono il tentativo nostro di sfondare, diciamo, l'invisibile, sono grazie che ci vengono date. Divinazione, stregoneria, magia, bisogna stare alla larga di queste cose. Anche le cosiddette sedute spiritiche, no, ogni tanto si sente, sono tutti i mezzi che il diavolo adopera per ingannare. Adorare Dio nel primo comandamento significa appunto fare a meno di queste cose qua, che sono stampelle perché non abbiamo una fede grande in Dio e dobbiamo liberarcene. I peccati più gravi contro il primo comandamento sono l'irreligione, il sacrilegio, la simonia e l'ateismo. L'irreligione è quella che, come dire, è il contrario della religione. Se la religione è il nostro legame con Dio, l'irreligione è voler tagliare proprio i ponti con la divinità e con la realtà del Signore. E fa parte dell'irreligione il tentare Dio, cioè il metterlo alla prova. Vi ricordate le tentazioni di Gesù nel deserto, dove il diavolo dice: se tu sei il figlio di Dio, e noi possiamo dire: se tu davvero Dio esisti, fa questa cosa. E il mettere alla prova la potenza e la superiorità di Dio. Poi c'è il sacrilegio, che è la profanazione delle cose sacre, in modo particolare dell'Eucaristia. Sapete che di tanto in tanto dalle chiese vengono trafugate le ostie per riti satanici e demoniaci, quindi il sacrilegio è il calpestare le realtà divine. La simonia, che consiste nella compravendita del sacro, che non vuol dire che se vendo questa statua sono simoniaco, no. Ma per esempio, ecco, lo comprendiamo bene, il valore del sacro non si può commerciare. Per esempio, quando noi ordiniamo le messe, c'è ancora qualcuno che dice: quanto costa la messa? La messa non costa niente, nel senso che ha un valore infinito, quindi non avresti abbastanza soldi per pagare la messa. Invece c'è questa distinzione da fare, mentre il sacerdote celebra la messa, con la mia offerta non compro la messa, ma aiuto il sacerdote nella sua vita quotidiana e per il mantenimento della Chiesa. Quindi non è comprare un valore sacro, è un'offerta legata a un qualcosa che si celebra, sì, ma la cui destinazione non è certo il pagare la messa. C'è quell'episodio che è ancora più chiaro negli Atti degli Apostoli, dove il cosiddetto Simon Mago, da cui poi deriva Simonia, si rivolge a Pietro e voleva comprare il suo potere di fare i miracoli. E perché lo vedeva fare i miracoli, voglio comprare questo potere, aveva già i soldi pronti. San Pietro gli dice, va al diavolo, tu hai i tuoi soldi, difatti muori immediatamente per il peccato di Simonia. L'ateismo, lo dice la parola stessa, a privativa vuol dire senza Dio, uno che nega dichiaratamente l'esistenza di Dio, e ce ne sono tanti, purtroppo. Si parla di ateismo teorico e militante, per cui c'è anche il partito degli atei, lo sapete che ogni tanto fanno le loro manifestazioni, e ci può essere anche un ateismo, diciamo, materiale, per cui si vive come se Dio non esistesse. A me fa molto pensare tante persone o famiglie di battezzati che vivono l'esistenza senza mai varcare le porte della Chiesa, senza mai dire una preghiera, e questo è un ateismo, diciamo, concreto, materiale, feriale, che purtroppo contagia anche tanti che hanno ricevuto il battesimo. L'ateismo, e poi si parla di agnosticismo. Agnosticismo vuol dire non so, non conosco, non vedo, non ho prove sufficienti. Tanti si dichiarano agnostici, cioè può darsi che ci sia qualcosa, ma io non lo so, non vedo concretezza. Ci sarà un qualcuno sopra le nuvole, ma io non posso dire niente. Questo è l'agnosticismo. Passiamo, che ora abbiamo fatto, Armando? Come? Bene, no, che ci sia tempo dopo anche per le domande, come abbiamo fatto l'altra volta. L'ultimo aspetto di non avrai altro Dio fuori di me, il catechismo, la parola di Dio, lo esprime così: non ti farai alcuna immagine scolpita, né di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è sulla terra, né di quello che è sottoterra. Naturalmente questo comando era ancora più imperioso, come dicevo prima, ai tempi di Israele, dei primi cristiani, dove vedevano rappresentate in statue o pitture le varie divinità. E quindi Dio era molto più severo, diciamo così, nel proibire le immagini, anche se al tempo di Israele qualche immagine c'era, per esempio c'era l'Arca dell'Alleanza, c'erano i cherubini che venivano scolpiti o dipinti, però Dio ha voluto preservare il suo popolo dall'uscire dalla strada giusta. Quindi non fatevi nessuna immagine di divinità. E sapete che il peccato grave che ha fatto Israele nel deserto è stato quello di costruire un vitello d'oro, e il famoso vitello del peccato, no? Quando Aronne ha detto ecco il tuo Dio Israele, e quando Mosè scende dal monte si arrabbia, spacca il vitello, lo polverizza e lo butta nell'acqua. Era un peccato appunto costituito da questa immagine. Allora uno potrebbe dire, e perché noi abbiamo le immagini? Se Dio le ha proibite, quando passano i testimoni di Geova dicono così, perché voi avete le immagini se la Bibbia dice che non si deve fare un'immagine? Beh, si potrebbe dire anche ai testimoni di Geova, perché non fate la circoncisione voi, visto che c'è scritto che bisogna fare la circoncisione? Oppure perché non immolate gli agnelli come ha ordinato Dio tramite Mosè? C'è stato un periodo nella Chiesa nel VII-VIII secolo dove c'è stata la crisi iconoclastica, vuol dire delle distruzioni delle immagini, soprattutto nella Chiesa di Oriente, Costantinopoli e tutto l'Oriente. A un certo punto l'imperatore ha dato ordine di distruggere tutte le icone, perché sembrava, era entrata questa idea, sembrava che anche i cristiani diventassero idolatri. In modo particolare nel confronto anche con l'Islam che era emergente a quel tempo, cominciava a diffondersi. Sapete che anche nell'Islam non si possono fare raffigurazioni di Dio, dei santi o di qualche cosa, proprio per preservare l'unicità e la trascendenza di Dio, che non possiamo manipolarlo. Tra l'altro, prima di spiegarvi bene, vi faccio notare. E quello che si diceva stamattina nella prima lettura, quando dal roveto ardente Dio rivela il suo nome a Mosè, che in realtà non ha rivelato niente, perché quando Mosè dice vado dai miei amici ebrei, che cosa dico loro? Come si chiama Dio? Mosè risponde, dirai io sono, che non è un nome. In ebraico vuol dire io sono colui che faccio qualche cosa per te. Perché questo? E perché anche gli ebrei non nominano il nome di Dio? Perché dare il nome a una cosa o una persona nella Bibbia significa possederla. E Dio non può avere un nome come ce l'ha questo libro. Questo libro so che è un libro, è mio e lo possiedo. Dio sfugge sempre a qualsiasi definizione. Quindi io sono, Yahweh, io sono colui che sono. Chiusa parentesi. Noi veneriamo le immagini per due motivi. Primo, perché Dio si è incarnato e quindi è stato visto un uomo in carne ed ossa. E perciò l'invisibile è diventato visibile e perciò è stato visto e sentito dagli uomini. Quindi se è venuto in mezzo a noi in figura umana si può rappresentare. La seconda parte è questa, che noi quando veneriamo l'immagine, la nostra venerazione non va all'immagine, ma a colui o a colei che l'immagine rappresenta. Per esempio, io la mattina quando mi sveglio ho la foto di mia mamma sulla cattedra e do sempre un bacio. È logico che non bacio una cartolina. Il mio pensiero va alla mamma o al papà. Quando noi guardiamo l'immagine della Madonna, non veneriamo la Madonna, che è questa statua, ma ciò che questa statua rappresenta, cioè la Vergine Maria, la nostra madre. Così anche per tutti i santi, quando vediamo un'immagine o ce l'abbiamo dentro nel portafoglio o ce l'abbiamo al collo, sappiamo che il nostro amore, la nostra venerazione va a colui o a colei che questa immagine rappresenta. Altrimenti diverremmo anche noi idolatri. Nell'Antico Catechismo diceva che a Dio si riserva un culto latreutico, alle immagini invece un culto di dulia, che è inferiore naturalmente a quello che si rende a Dio. Bene, mi fermo perché sennò vi addormento. Adesso, come c'è un piccolo spazio, mi pare anche per delle domande, degli approfondimenti, dei chiarimenti. Naturalmente ho cercato di essere il più sintetico possibile perché il primo comandamento necessiterebbe di ben altri approfondimenti, ma intanto qualche spruzzatina di informazioni e di formazione abbiamo voluto farla insieme.